L'intera vicenda, a partire dalle custodie cautelari del settembre 2016, si è chiusa 20 giorni fa, quindi dopo 2 anni e 8 mesi, 2 anni e 8 mesi in cui si è stati in attesa di primo grado. È sembrato chiaro dall'inizio che comunque andasse, da questo processo dovessero uscire delle condanne. Gli imputati eravamo 23, di questi 23, i 18 siamo stati assolti, quindi i condannati sono 5. Rispetto a questi 23 imputati, la custodia cautelare l'abbiamo fatta in 7, quindi sostanzialmente di quelli che hanno fatto custodia cautelare, che poi adesso in primo grado siamo stati assolti, siamo io e Valentina. Poi bisogna ricordarsi il fatto che comunque c'è ancora un appello, c'è ancora una Cassazione, quindi insomma, almeno in linea teorica, potrebbero arrivare anche altre assoluzioni. Di base, comunque sia, per noi è stata tutta custodia cautelare. Per me è stata tutta in carcere, per Valentina c'è stata la possibilità di farla ai domiciliari, essendo all'epoca della richiesta dell'avvocato madre di bambini inferiori a 6 anni. Quindi è riuscita a stare ai domiciliari dopo comunque 15 mesi passati nella S2 di Rebibbia. Per quanto riguarda le condanne, allora ci sono state, c'è stata la condanna di Alfredo a 20 anni, Anna 17 anni, Nicola 9, Marco e Alessandro ne hanno presi 5. Nel carcere di Ferrara si trovano Nicola, Alfredo e Alessandro. Ero io anche lì a Ferrara e fino a 2 settimane fa, quindi uscendo posso dire comunque che li ho trovati, cioè li ho visti bene uscendo, così come siamo sempre stati bene in questi 2 anni e mezzo. Nel senso che sì, è vero che sono sezioni chiuse, però comunque stare tra compagni aiuta. Poi Anna si trova attualmente nella sezione S2 del carcere dell'Aquila, lì ci sono parecchi problemi, nel senso che c'è un trattamento che è di fatto equiparato a quello del 41 bis, hanno in sezione le agenti di polizia penitenziaria del GOM, e poi c'è Marco che si trova nel carcere di Alessandria, dove ci sono detenuti che vengono dall'organizzazione delle Brigate Rosse, che sono in sostanza tutti ergastolani, sono comunque lì da tanti anni. Questa, diciamo, è l'ubicazione nelle carceri dei vari compagni. Sugli aspetti tecnici, chiaramente lascio la parola agli avvocati, che sicuramente sono ben in grado di illustrare quello che è avvenuto con questo processo.
Il 24 aprile del 2019 la prima corte d'assise del Tribunale di Torino ha emesso questo dispositivo di sentenza, per cui non conosciamo ancora le motivazioni per le quali sono giunti a questo convincimento. Comunque hanno ritenuto di condannare 5 imputati del processo cosiddetto Scriptamanent, frutto della riunione di diversi procedimenti pendenti in altrettante procure della Repubblica. È una sentenza che accoglie probabilmente il principale interesse perorato dalla pubblica accusa di Torino nell'instaurazione di questa vicenda processuale, ovvero quella di far ritenere sussistente e ascrivibile ad alcuni degli imputati il reato associativo, quindi diciamo una delle prime volte che certamente per la cosiddetta FIFRI, ovvero per un acronimo che ha rivendicato numerosi attentati avvenuti in Italia negli ultimi 20 anni circa, non 20, però parliamo del quantomeno dei primi anni del 2000 ad oggi, acronimo che per la prima volta sostanzialmente ha ricevuto da parte di una corte d'assise l'attribuzione di vera e propria associazione eversiva in quanto tale, e quindi non nelle sue componenti territoriali o nelle sue componenti organizzate, quindi come i singoli acronimi che accompagnavano la FIFRI, ma ad esempio FIFRI Cooperativa Artigiano Pochi Affini o FIFRI RAT o FIFRI COP, per cui non delle singole cellule che rivendicavano con questo acronimo, ma della vera e propria FIFRI.
Ci
qualche modo possiamo definirla una sentenza pionieristica. Le pene sono severe in quanto tali, perché riportare una condanna a 20 anni o 17 anni di reclusione, capiamo tutti ciò che vuole significare, quanta porzione della propria vita bisognerebbe trascorrere nelle patrie galere, soprattutto anche in considerazione del fatto che a seguito di una modifica normativa introdotta nel 2003, alla fine del dicembre del 2003 e poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nel gennaio del 2004, in realtà chi commette fatti di terrorismo successivi a quella data vede automaticamente l'impossibilità di accedere a misure alternative alla detenzione, salvo il caso di collaborazione, per cui condanne effettive, per cui sono condanne sicuramente molto severe. Poi in realtà sono condanne, per quanto riguarda le ipotesi di reato che venivano contestate, sono condanne non particolarmente severe, perché l'ipotesi di reato perorata dal pubblico ministero, ad esempio per alcuni dei fatti specifici, era il reato di strage politica, è prevista dall'articolo 285 del codice penale, che prevede l'ergastolo come pena. Uno dei commenti che ci siamo fatti a caldo come collegio difensivo, un'espressione che viene utilizzata spesso da noi avvocati in tribunale, ovvero poca prova, poca pena, perché in realtà per giungere a una condanna che sì è molto elevata ma non lo è abbastanza in base alle imputazioni che venivano contestate agli imputati, la Corte ha dovuto dapprima derubricare dall'ipotesi inizialmente contestata di quell'articolo 285 al 422, quindi come una strage comune e non politica, nonostante fosse uno dei reati fine di un'associazione eversiva e quindi di un'associazione squisitamente politica e non di un'associazione comune come il 416. Poi è dovuta partire dal minimo della pena, cioè da 15 anni. Poi a quel punto hanno dovuto compiere degli aumenti per la continuazione per tutti gli altri reati, e se voi pensate che ci sono 4 plichi esplosivi inviati, un'altra strage e la detenzione di materiale esplosivo e per il reato associativo, scusate, tra l'altro un'ulteriore ipotesi, tra l'altro che veniva contestato proprio ad Anna Alfredo con il ruolo di con un ruolo qualificato, quindi di promotori, organizzatori dell'associazione stessa, per cui l'aumento in realtà non è un aumento importante e la pena comminata come pena base è la pena minima, per cui in realtà non è una condanna particolarmente severa, anzi se uno dovesse considerare quelle che erano le imputazioni avrebbero potuto determinare anche una condanna all'ergastolo, per cui questo diciamo per avere un elemento di raffronto, un elemento di confronto con quanto effettivamente riportato da questi imputati. La particolarità di questa inchiesta è quella di, diciamo, in tema di terrorismo interno, forse è la prima volta che vi è un'indagine chiaramente concepita, diretta, voluta, determinata dalla Direzione Nazionale Antiterrorismo e quindi dalla Procura Nazionale Antiterrorismo, quindi un'inchiesta che vede come vertice la Procura Nazionale, il procuratore nazionale, ovvero colui che ha una visione d'insieme su tutte le singole indagini compiute a livello nazionale in materia di terrorismo interno, perché per quello che riguarda la mia esperienza ho trovato in un fascicolo di un processo che ho seguito però per terrorismo di matrice religiosa, cosiddetto terrorismo islamico, ho trovato già un coordinamento tra procure nel 2014, per cui quantomeno dal 2014 certamente c'era già stato, cioè presente dalla sua istituzione, c'era già stato questo tentativo di coordinare singole inchieste territoriali portate avanti dalle procure della Repubblica in materia di terrorismo religioso o islamico che dir si voglia. Questo è sicuramente il primo processo in cui vediamo la medesima modalità operativa compiuta per il cosiddetto terrorismo interno, ovvero nei confronti di soggetti ritenuti appartenenti a questo acronimo Fai Free. E questo assolutamente è un dato di assoluta novità e si percepiva perfettamente che ci fosse un livello di coordinamento e si è percepito perfettamente e compiutamente, fulginamente in tutto il corso del processo. Tant'è vero che una delle prime doglianze avanzate dal pubblico ministero è quando nel processo di Torino abbiamo portato alla cognizione della Corte una inchiesta che era pendente a Napoli e che sostanzialmente come impianto contraddiceva palesemente l'ipotesi d'accusa, il teorema accusatorio veicolato a Torino. Il pubblico ministero chiaramente anche lì diceva apertamente che nonostante tutte le riunioni che c'erano state in sede di coordinamento, quindi di procura nazionale, in realtà quell'inchiesta era evidentemente sfuggita perché era un'inchiesta presente in Italia, sostanzialmente verificata nello stesso contesto temporale, che disattendeva e sconfessava teoricamente, quindi in qualche modo delle due una, o la FAI è quello che diceva Napoli o la FAI era quello che diceva Torino, però certamente la coesistenza di due ipotesi così diverse come veniva portata avanti da Napoli e da Torino era un'evidente contraddizione in termini. Stiamo parlando di un processo che è stato celebrato presso la Corte d'Assise di Torino, nell'aula bunker delle Vallette, con una presenza costante di decine e decine e decine di carabinieri e polizia e non meglio definiti, non meglio qualificabili soggetti in borghese che hanno seguito tutto l'andamento del processo. Tra l'altro questi borghesi prendevano appunti anche nel corso del processo, nonostante gli addetti ai lavori, diciamo le parti processuali, avessero poi la possibilità di leggersi le trascrizioni, per cui non aveva un gran senso prendere appunti, se non forse come attività di monitoraggio sulla stessa attività, immaginiamo noi, dei difensori, cioè su come il collegio difensivo si stesse approcciando forse a scopo di studio, di comprensione o di valutazione delle modalità anche dei difensori di approcciarsi a processi di questa natura. L'impianto accusatorio nasceva sostanzialmente da un'ipotesi e questa ipotesi era stata ritenuta riscontrata dalla partecipazione di Alfredo e Nicola al ferimento dell'ingegnere Di Norfi a Genova. Quel ferimento, quell'azione era stata rivendicata come nucleo Olga Fai Free e pertanto la Procura di Torino ritiene di dover riaprire una serie di indagini che si erano concluse con dei decreti di archiviazione proprio perché erano rimasti ignoti gli autori di quelle fattispecie reato, di quelle azioni o di quegli attentati, tra i quali appunto ad esempio la Crocetta e Fossano e i vari plichi bombe di quella triplice campagna firma della Fairat o della cooperativa artigiana Fuochi Affine per quanto riguardava Palazzo Ducale e per un'altra campagna di invio di plichi esplosivi che era stata firmata da un'altra sigla, Narodnaya Volia, nel 2005 e appunto considerati 2005, 2006, 2007, stiamo parlando di un processo che si è celebrato nel 2019, per cui potete chiaramente capire come quelle indagini non avessero portato a nulla e si fossero concluse con una richiesta di archiviazione. E tra l'altro per fatti che erano certamente più gravi dell'ordinario, come Fossano e Crocetta, le indagini erano state molto molto penetranti nei confronti degli indagati, degli allora indagati, avevano sostanzialmente tentato di tutto, gli investigatori con a capo il sostituto procuratore della Repubblica, dottor Tadangelo, che in quel periodo era a capo dell'antiterrorismo o comunque seguiva quei fascicoli, non aveva portato ad alcunché. Si rinvigorisce chiaramente l'ipotesi di accusa nel momento in cui si scopre che gli autori di quell'attentato ad Adinolfi erano in realtà due anarchici torinesi. A quel punto si decide di riaprire le indagini. Siccome questi tre campagne non Parma, ma per quanto riguarda Narodnaya Volia e Fairat sono avvenute a Torino, ritengono di poter valorizzare, partire dal ferimento di Adinolfi avvenuto 5 anni dopo comunque quei fatti torinesi che poi verranno portati a giudizio in questo processo, nel tentativo di comprendere se vi siano degli elementi che potessero rafforzare quelle iniziali ipotesi di indagini, portare una riapertura delle indagini indagini e arricchirle di nuovo materiale per dimostrare chiaramente cosa, che Nicola e Alfredo sono anche responsabili di quei fatti ulteriori. In realtà, per far questo, siccome quelle indagini chiaramente si erano concluse con un'archiviazione, e normalmente ciò che non scopri nell'immediatezza non lo scopri tantomeno 5 anni dopo o 7 anni dopo, e in realtà non hanno portato sostanzialmente a nulla. Pertanto la procura, forzando anche quel quadro indiziario, cioè quegli elementi che erano stati ritenuti insufficienti, nel tentativo di arricchirli, nel tentativo di colmare le lacune, nel tentativo di far gemmare nuovi elementi, ha puntato su 3 consulenze che erano sostanzialmente considerati come dei ponti attraverso i quali legare elementi per i quali sarebbe stato impossibile compiere una lettura unitaria in grado di sostenere un'accusa in giudizio e di reggere anche ad un'ipotesi di condanna. In realtà venivano unificati attraverso 3 consulenze. La prima era una consulenza grafologica che avvalorava un'ipotesi di probabilità che le grafie presenti su 3 missive, quelle a Chiamparino, Coema e Torino Cronaca, contenenti dei pilichi esplosivi, vi erano riportati a mano, erano tracciate l'indirizzo del destinatario. Attraverso una comparazione tra gli scritti certamente riconducibili ad Alfredo Adanna e questi altri scritti chiaramente anonimi, 2 consulenti incaricate dalla Procura di Torino hanno ritenuto di raggiungere una buona probabilità, una media probabilità di attribuzione di 3 scritti e 2 scritti, 2 ad Anna e 3 ad Alfredo. Pertanto, diciamo, iniziando a legare 2 imputati a uno dei 3 momenti della campagna della Fairà. Un altro elemento sul quale puntava chiaramente la procura è stata una consulenza di natura stilistico-attributiva. Stilistico-attributiva vuol dire che ognuno di noi ha un proprio stile con il quale scrive, si parla di emittente-autore, ogni emittente-autore ha un proprio stile, chiunque scrive qualsiasi testo lo fa con determinate caratteristiche, quelle caratteristiche a detta di questo consulente idonee a consentire un confronto con uno scritto il cui autore è ignoto. Attraverso questa comparazione compiuta da questo professore universitario di Padova, il pubblico ministero riteneva di poter attribuire alcune rivendicazioni proprio sempre ad Alfredo, Anna e Nicola, perché secondo lui l'uso scrittorio di questi 3 imputati era sostanzialmente molto molto vicino all'uso o scrittorio del soggetto anonimo che aveva redatto quelle rivendicazioni, per cui questo era un altro ponte. E poi c'era una consulenza invece di natura genetica compiuta dai RIS di Parma sull'ordigno rinvenuto a Palazzo Ducale. Attraverso questa consulenza tecnica il pubblico ministero riteneva di poter attribuire ad Alfredo quel genoma umano rinvenuto sulla busta contenente l'ordigno rinvenuto dentro Palazzo Ducale. In realtà poi nel corso del processo anche noi come difensori siamo avvalsi di consulenti tecnici, nonché dopo attenta e compiuta lettura di un fascicolo del pubblico ministero che, questo non l'abbiamo detto, è composto da oltre 250 faldoni, per dare un'idea a chi ci ascolta, sono circa 250.000 pagine, pensate se stipaste voi tutti i 250.000 pagine all'interno di una stanza, probabilmente non tutte le stanze sarebbero idonee a contenere questo materiale cartaceo, stiamo parlando di una montagna di carte. Abbiamo comunque scoperto che in realtà quella che era la consulenza grafologica delle 2 consulenti del pubblico ministero, il pubblico ministero stesso aveva già compiuto in epoca passata una consulenza su sugli iscritti, e quella consulenza aveva dimostrato che gli iscritti erano scritti redatti attraverso un ricalco e che pertanto non erano in alcun modo utili a una comparazione, proprio perché evidentemente i soggetti che avevano vergato sulle buste contenenti plichi esplosivi quegli indirizzi avevano utilizzato una tecnica proprio per non lasciare il loro grafismo, quindi per non lasciare le tracce tipizzanti, particolari e peculiari di una scrittura, ma bensì avevano utilizzato quello che è un ricalco con carta velina, in modo tale da avere effettivamente la possibilità di utilizzare la grafia di una terza persona al fine di non lasciare la propria. Questo lo avevano scritto i RIS di Parma, pertanto non si comprende come avessero fatto poi le due consulenti del pubblico ministero a compiere questa comparazione, quando i RIS 5 anni prima avevano detto che comparazione non era possibile proprio perché erano frutto di un'opera di ricalco. Poi però abbiamo scoperto ancora di più, siamo riusciti a dimostrare anche qualcos'altro, ovvero che anche quella consulenza del professore universitario, ovvero la consulenza stilistico-attributiva con la quale un professore universitario tendeva ad attribuire la paternità di alcune rivendicazioni ai nostri tre imputati poi condannati per reato associativo, in realtà non era un sistema attributivo, o meglio un sistema attributivo che non aveva assolutamente un riscontro in quella che si chiama la letteratura scientifica internazionale, ovvero non era un metodo ritenuto dagli addetti ai lavori di questa materia preciso, attendibile, ma un metodo anzi foriero di errori. Ma poi abbiamo scoperto ancora di più, non solo questo, abbiamo scoperto anche un ulteriore elemento, ovvero che nonostante questo, nonostante non solo non c'è un riconoscimento unanime di questo metodo, ma questo metodo non consente l'attribuzione in forma puntuale, cioè io confronto il tuo stile scrittorio con quello contenuto in uno scritto anonimo e posso dire che effettivamente sei stato tu a redigere questo, perché in realtà quello, in questo metodo è un metodo, si chiama questo metodo è un metodo che consente solo di avvicinare dei testi noti a dei testi ignoti, per cui sostanzialmente consente di dire se io inserisco in questo software un testo ignoto e tento di attribuirlo o di avvicinarlo all'uso stilistico di persone note, in base a quante persone io inserisco, quel metodo mi consente di dire quali tra queste persone sono più vicine all'uso stilistico utilizzato dall'autore del testo ignoto. Per cui sostanzialmente è arbitrario, perché se io metto 10 persone, quel software non è che dirà non appartiene a nessuno, ma ne sceglierà sempre una tra quei 10 per dire questo è più vicino al testo di cui non conosciamo l'autore. Ma se noi non mettessimo mai chi è uno scritto dell'autore, quella macchina ci restituirà sempre che qualcuno è vicino, ma non ci dirà mai non è lui, non sono loro, o guardate che evidentemente è qualcun altro che non avete inserito. Questo sistema non era mai stato accreditato in nessun processo penale ai fini dell'attribuzione di un fatto o di uno scritto ad un soggetto noto. Pertanto questi due elementi, l'ipotesi di condanna, francamente dovremmo leggere le motivazioni per capirle, ma già sembrerebbe impossibile giungere a un'ipotesi di attribuzione. Ma abbiamo scoperto ancora di più, è ovvero che anche per quanto riguarda la traccia genetica, quella traccia stessa genetica era stata già sottoposta da un pubblico ministero, Manotti di Genova, ad un GIP di Genova che aveva richiesto la custodia cautelare in carcere per Alfredo, ritenendolo autore del fatto di Parma. Il GIP di Genova aveva rigettato questa richiesta ritenendo che la sola presenza di un profilo DNA misto, degradato, si chiama tecnicamente locopy number o lo template, in sé non dimostrasse alcunché, perché vi è letteratura scientifica che dice che rinvenire un profilo, quindi una traccia DNA su un oggetto, non ci spiega se quella traccia DNA sia stata lasciata per un trasferimento in natura primaria, secondaria o terziaria, ovvero si è scoperto, siamo riusciti a rendere complesso ciò che veniva in qualche modo portato con una semplicità disarmante, perché in realtà c'è un mondo dietro la genetica forense. In realtà tutti e tre questi elementi, che avevano la funzione di legare, di creare quel tessuto connettivo idoneo ad avvalorare la tesi del pubblico ministero, si sono infranti tutti. Cioè, noi abbiamo portato delle vere e proprie pietre angolari, cioè tutte queste tesi si sono infrante come su uno scoglio, come un barchino su uno scoglio. Cioè, nessuno di questi tre accertamenti tecnici perorati dal pubblico ministero e sui quali il GIP aveva fondato l'emissione della misura cautelare, nessuno dei tre ha retto all'urto della dialettica processuale. Nel momento in cui questi elementi vengano degradati da indizi a sospetti, automaticamente crollava tutto. Si parla di o di abduzioni o di entimema, non di deduzione, non te la faccio tecnica particolarmente, però c'è un processo conoscitivo del processo penale, che è la dialettica, non è la retorica. La retorica è una cosa, la dialettica è un'altra, cioè convincere una persona al bar o da un comizio elettorale che dei fatti possano essere avvenuti in un modo, si possono utilizzare anche degli argomenti che non sono certi. Nel momento in cui compie una deduzione, la deduzione invece deve essere basata su elementi certi, cioè storicamente accertati. Ad esempio, quei grafismi sui plichi esplosivi sono di Alfredo Danna? Sì, con certezza sì, allora puoi fare una deduzione, puoi fare un sillogismo, altrimenti non lo puoi fare. Se non c'è la certezza, si parla di sillogismo retorico, cioè un'arte che appartiene alla retorica, non alla dialettica, che invece è quella che è utilizzata nel processo penale. Sono questioni che sembrano anche qui dei sofismi, ma sono questioni fondamentali su cui io personalmente ho provato a interessare la Corte almeno in un'udienza. Io ho parlato per 4 udienze, ho parlato per più di 15 ore in questo processo, alla conclusione del processo, e in cui tutte queste cose sono state tutte snocciolate, però dicendo alt, fermatevi, non è così semplice. Guardate, quando anche parlate di DNA non è così, voi siete i custodi del metodo scientifico, giudici, non è che ve lo dico io, ve lo dice la giurisprudenza, voi avete un ruolo. Voi nel momento in cui andate a affermare che determinati fatti, che la prova scientifica è idonea, voi di prima dovete fare a monte tutta una serie di valutazioni. Dire come sono riusciti a concludere in questa una condanna, io non lo so, sono curioso di leggere le motivazioni, ce lo dovranno spiegare chiaramente. Poi, per chi non è alle prime armi questa tipologia di processi, vuol dire non sempre chi ha ragione vince, soprattutto in questa tipologia di processi, in assoluto, io direi, però anche soprattutto in questa tipologia di processi. Era simpatico. Qualche anno fa c'era una locandina, un manifesto che era presente, penso, nei tribunali di tutta Italia, ed era una polemica vibrata delle camere penali nei confronti della magistratura, in cui si vedevano due squadre che entravano in campo, dove la squadra degli avvocati aveva un pallone sotto il braccio e diceva noi abbiamo portato il pallone, e l'altra squadra, che era quella dei pubblici ministeri, diceva noi abbiamo portato l'arbitro. Questo per raccontare un po' la storia.
Sulla sentenza mi limito a dire quella che può sembrare un'ovvietà, una banalità, che però ritengo sia giusto e utile non dimenticare, cioè che il diritto, codici, tribunali sono strumenti del dominio, che in quanto tali vengono utilizzati per conservare gli equilibri su cui questo stesso dominio si fonda, quindi per garantire la sopravvivenza di questa società che si basa sull'autoritarismo e sullo sfruttamento. Quindi, al di là di un discorso sulle garanzie democratiche che non intendo fare, garanzie di facciata, ma che ripeto non intendo proprio fare, però risulta chiaro come il diritto e il tribunale che il diritto applica sono funzionali ad annientare i nemici di ogni ordine costituito, quello che sta accadendo negli ultimi tempi per noi anarchici. La sentenza e l'intera operazione scripta manent diciamo che ha questa finalità, cioè di annientare una parte di movimento anarchico. Poi vediamo che per quanto riguarda altre parti di movimento anarchico ci sono in corso tante altre operazioni. Dico così perché non considero il movimento anarchico un monolite. È giusto che all'interno del movimento anarchico ci siano diverse sfaccettature, diverse posizioni, diverse sensibilità, altrimenti non saremmo anarchici. E chiaramente rimando, diciamo, al mittente, alle varie procure, le loro operazioni di fare cernite, di fare distinzioni, di individuare cosiddette aree. Chiaramente io ritengo che ogni individuo è per se stesso all'interno di un ragionamento anarchico anti-autoritario, per cui quello che, tornando al discorso, quello che ho visto con la sentenza e con le tante operazioni che ci sono in questi ultimi mesi, purtroppo, che poi hanno un carattere ciclico, perché dal Marini in poi ne ricordo tante, qualche anno ce l'ho, me ne ricordo veramente tante, adesso sembra che siamo di nuovo in una di quelle fasi calde dove ci sono retate in giro per l'Italia, diciamo così, e poi vediamo che anche all'estero si stanno sempre più uniformando a quello che avviene in Italia. Comunque, sicuramente non sarà una sentenza, per quanto pesante, a fermare il pensiero e la pratica anarchici. Non sarà una sentenza, non saranno le leggi liberticide, sempre più restrittive, che comunque si vedono negli ultimi anni. Tutto ciò sicuramente ha una funzione dal punto di vista del dominio, deterrente, eccetera. Però, ripeto, se non sarà una sentenza, non sarà un plotone d'esecuzione come quello che abbiamo visto in opera a Torino nell'aula bunker, a fermare il pensiero e la pratica degli anarchici. Per chiudere voglio rivolgere un pensiero ai compagni prigionieri. È importante continuare a far sentire la solidarietà, come è accaduto finora, perché posso portare la mia esperienza degli ultimi 2 anni e mezzo trascorsi nella S2 di Ferrara e la solidarietà l'abbiamo sentita, e quindi il mio auspicio è che tutto questo non venga meno e che si continui a tener conto dei compagni prigionieri, a considerarli parte del dibattito, a non consentire quindi allo Stato, al dominio di isolarli completamente. È importante, è da parte di tutti gli anarchici antiautoritari, di chiunque abbia una sensibilità contraria a questo stato di cose, a questa società, all'autoritarismo di cui è permeata, insomma, di continuare a far sentire la solidarietà a questi compagni. Quindi inviare anche in carcere notizie, libri, quelle che sono le novità editoriali, insomma, fare in modo che questi compagni non vengano dimenticati.